Sedetevi. Questa è una grande opportunità, tornare di nuovo stasera. È una grande benedizione per me venire e parlarvi in merito al nostro Signore Gesù, che sono certo la maggior parte di voi conosca, o lo spero, nel perdono dei vostri peccati e attraverso la sua grazia per voi. E possa egli impartirvi stasera più della sua grazia, quando ce ne andremo da qui, che possiamo essere in grado di dire, come quelli che venivano da Emmaus, i nostri cuori ardevano dentro di noi mentre egli ci parlava lungo la via. Ora, ogni mattino credo abbiano un addetto alle pubbliche relazioni come lui, il signor Whale, qui tiene una lezione in un certo modo, rispondendo a domande, parlando della scrittura. E qui, in questo edificio? Proprio in questo edificio, il mattino, e se qualcuno è libero e qualche ministro, così via, vorrebbe farci visita, ebbene, ognuno è benvenuto. E il fratello Whale è un insegnante piuttosto profondo, veramente ha una buona istruzione. E quindi l'altro giorno ho detto io vorrei avere un'istruzione, devo usare parabole come qualcos'altro per spiegare, sapete, non ho abbastanza istruzione per analizzarlo, ma in un modo o nell'altro il Signore mi aiuta a tirare avanti. E così ricordo una volta c'era un uomo nella scrittura, il suo nome era Giovanni e suo padre era un sacerdote, di solito seguivano quello che loro padre faceva, ma lui aveva davvero un messaggio, doveva annunciare il Messia. Ed ora, se fosse sceso alla scuola dove si trovava suo padre, avrebbero detto, ora conosci il caro fratello tal dei tali? Quello è proprio il Messia. Lo avrebbero quasi convinto parlando. Così, vedete, non andò in nessuna scuola simile. Andò nel deserto dove apprese di Dio. Notate i suoi messaggi che uscivano? Non ebbe alcuna istruzione. Ci entrò a 9 anni, ne uscì a 30, predicò 6 mesi e fu ucciso. Ora troviamo che usò, disse come i farisei uscirono e i sadducei, e lui disse, oh voi generazioni di serpenti. Era quello che aveva visto nel deserto, serpenti, qualcosa che è sudicio e viscido e seducente, vedete? Ora qualcuno avrebbe potuto dire, ebbene tu, piccolo pezzo insignificante di sconvenienza o qualcosa, ma lui, ma vedete, non sapeva che parole usare, così disse solo, voi generazioni di serpenti. Ecco cosa aveva visto nel deserto. Disse, chi vi ha avvisati di sfuggire dall'ira venire? Non iniziate a dire che abbiamo, apparteniamo a questo e apparteniamo a quello, perché Dio è in grado da queste pietre, quello che aveva visto, di suscitare figli ad Abramo. E lascia, è posta alla radice dell'albero. Sapeva cosa fare con un albero malsano. Chi mai non porterà buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco per bruciare la legna malsana. Vedete, tutto il suo messaggio era qualcosa della natura, lo simboleggiò, la gente comune lo comprendeva. E poi loro, penso che a volte possa essere un po' meglio fare che tutte queste grandi parole che la gente apprende a scuola. Ora, abbiamo fatto un po' tardi ieri sera, così cercheremo di farvi uscire proprio in tempo stasera, se possiamo. E confido che il Signore non faccia piovere troppo stasera su questo tetto di lamiera, così crederemo e cercheremo di servire Lui al meglio della nostra conoscenza. Ora alziamoci mentre leggiamo la parola di Dio. Mentre leggiamo ora dal libro di Genesi e iniziamo al 22° capitolo e il 7° versetto, leggendo il 14° incluso. Ed Isacco disse ad Abramo suo padre, padre mio, ed egli rispose, eccomi figliol mio. Ed Isacco disse, ecco il fuoco e le legne, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo disse: figlio mio, il Dio si provvederà ad agnello per l'olocausto. Ed essi se ne andarono amendue insieme e arrivarono al luogo il quale Dio aveva detto ad Abramo, ed egli edificò quivi un altare ed ordinò le legne e legò suo figliuolo e lo mise sull'altare di sopra alle legne. E Abramo stese la mano e prese il coltello per iscannare il suo figliuolo. Ma l'angelo del Signore gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! Ed egli disse: eccomi. E l'angelo gli disse: non metter la mano addosso al fanciullo e non fargli nulla, perciò che ora conosco che tu temi Dio, poiché tu hai dinegato, non mi hai dinegato tuo figliuolo, il tuo unico. E Abramo alzò gli occhi e riguardò, ed ecco un montone dietro a lui, rattenuto per le corna ad un cespuglio. E Abramo andò e prese quel montone e lo offerse in olocausto, vece del suo figliuolo. Ed Abramo nominò quel luogo Geova Giara, per questo si dice oggi, nel monte dell'Eterno sarà provveduto. Chiniamo i capi solo un momento e offriamo una preghiera. Nostro Padre Celeste, ci viene detto da questa parola che è Dio, che fede viene dall'udire, e l'udire della parola di Dio. Ed ora, Padre, preghiamo che Tu ci impartisca il contesto di questa lettura affinché potremo apprendere, come ci è detto dalla Bibbia, che tutte le cose in passato nel Vecchio Testamento erano esempio affinché noi vedessimo. Per coloro che obbediscono alla chiamata di Dio sono benedetti. Quelli che la rifiutano sono maledetti. Così preghiamo, Padre, che avremo comprensione stasera per rivelazione. Possa lo Spirito Santo rivelarci le cose che ci riguardano in questo giorno. È tutto nascosto in questo grande mistero di Dio che è stato fin dalla fondazione del mondo. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Voglio parlare sull'argomento, se piace al Signore, dal pensiero di Geova Giara. La parola significa: Dio provvederà da se stesso un sacrificio. E parliamo di Abramo, e questo era il tempo in cui egli aspettava un figlio promesso. Per prendere la reale verità di questo torneremo indietro, e questo era il 22° capitolo. Vogliamo rivedere, ho alcune scritture annotate qui a cui mi piacerebbe riferirmi, se è possibile. E voglio parlare su di esse e voglio iniziare dal 12° capitolo. Torneremo e troveremo chi è questo personaggio, Abramo. Ed ora come è successo che Dio l'abbia scelto? Sappiamo che la promessa è stata data ad Abramo e alla sua progenie dopo di lui, e solo essendo in Abramo siamo eredi con lui, con la promessa. Ora, Abramo aveva progenie, e la progenie certamente aveva molte progenie, ma aveva una progenie per cui era la promessa. Ebbe Ismaele, e poi, dopo che Sara morì, sposò un'altra donna ed ebbe 7 figli, oltre le figlie, e sono tutti progenie di Abramo. Ma la progenie era quella che aveva la promessa, e la progenie effettivamente è la fede di Abramo che aveva nella parola di Dio promessa. Ora Abramo troviamo noi, non appare finché lo troviamo qui, circa al 12° capitolo, l'11° capitolo di Genesi, troviamo che suo padre scese paese da Babilonia. E Abramo era solo un uomo comune, proprio come voi, o io, o chiunque altro. E stava diventando piuttosto quello che pensiamo essere un uomo anziano. Aveva 75 anni, aveva sposato la sua sorellastra, il suo nome era Sara. E il suo nome allora certamente non era Abramo, era Abramo. E quello di lei era Sarai. Così troviamo che lei era 10 anni più giovane di lui, che la faceva essere di 65 e lui 75 anni. Probabilmente era un agricoltore, viveva là nella valle di Sinar e viveva una vita comune. Lui probabilmente usciva di giorno e prendeva cibo dalla boscaia e raccoglieva bacche e viveva quel genere di vita. Proprio un uomo comune, non c'era niente di speciale in lui. Ma un giorno Dio lo chiamò. Ecco cosa fece la differenza. Quando Dio fece la chiamata, ed ecco com'è per ogni vita, serve Dio. Non è quello che fate, è quello che Dio fa, vedete. Dite, ho cercato Dio, vi sbagliate. Nessuno cerca Dio, Dio cerca l'uomo. Vedete, non sei tu a cercare Dio, è Dio a cercare te. Gesù disse, voi non mi avete scelto, ma io ho scelto voi, vedete? Quindi siete scelti prima della fondazione del mondo, o non siete mai stati scelti. Egli è solo venuto a redimere quel nome, e tutti quei nomi che non sono su quel libro della vita dell'agnello, prima della fondazione del mondo, sono gli unici che ci saranno. Comunque, vedete? Siete scelti in lui prima della fondazione del mondo. Quando l'agnello fu scelto, allora siete stati scelti con lui prima della fondazione. E siete, come ho detto ieri sera, un attributo del pensiero di Dio. Vedete? Ecco l'unico modo in cui potete essere eterni. È l'unica forma di vita eterna. C'è solo una forma di vita eterna ed è Dio. Quindi ecco tutto, egli è colui che è eterno. Ora troviamo che Abramo aveva quel luogo e Dio nel Vecchio Testamento operava in simboli e ombre per mostrare cosa avrebbe fatto. Ora qui troviamo che Dio gli parlò e la grande cosa dopo che Dio lo chiamò, la chiamata che Dio fece era una chiamata soprannaturale, ma tuttavia non fece mai vacillare Abramo, nessuno. Una volta, egli sapeva sempre che era Dio. Quella è una grande cosa. Quando le chiamate di Dio sono soprannaturali, non c'è niente di naturale. Dio prende il soprannaturale e lo fa operare nel naturale, ma le chiamate di Dio sono soprannaturali. La Bibbia disse, doni e chiamate sono senza pentimento. Vedete, sono preordinati da Dio. Ora troviamo che in questo, che Abramo essendo chiamato, sentì la voce di Dio e gli disse qualcosa che era quasi totalmente impossibile. Lui avendo 75 anni, sua moglie 65 anni, questo faceva sì che avessero passato la menopausa da circa 20 anni e aveva vissuto con lei da quando era una ragazza. Non avevano figli. E tuttavia gli disse che avrebbero avuto un figlio e tramite questo figlio il mondo intero, tutte le nazioni sarebbero state benedette. Ora, quella è una cosa strana. E Abramo, la Bibbia disse in Romani al 4 capitolo, non vacillò alla promessa di Dio tramite l'incredulità, ma fu saldo, dando lode a Dio. Posso immaginare dopo il primo mese, certamente Sara, come ho detto, aveva passato la menopausa. Il primo mese, posso immaginare Abramo, disse, Sara, come stai, cara? Niente di diverso? Ebbene, benedetto Dio, avremo comunque il bambino. Lo avremo proprio. Dio disse che lo avremo. Sara, lavorando a maglia le scarpine di lana e comprò le fasce di stoffe, le spille e tutto, si preparò preparandolo perché sapeva che lo avrebbe avuto. Dio disse così, vedete? Passò il primo anno. Ti senti diversa, cara? Niente affatto diversa. Lode a Dio. Sarà un miracolo maggiore ora di quanto era la prima volta, vedi? E un anno dopo lo avremo comunque. Perché? Dio disse così. Quello pone fine alla cosa. Dio disse così. Noi, Dio disse così. Passarono 10 anni. Come ti senti ora, cara? Eccola a 75 e lui ne ha 85. Ora potreste immaginare un uomo anziano e una donna così oggi che scendono all'ospedale e dicono: dottore, vogliamo fare dei preparativi. Avremo... Dio vi chiede di credere ad alcune delle cose più ridicole, ma egli lo rende sempre giusto. Dio, una persona che crede a Dio agisce assolutamente in modo folle per il mondo. Potreste immaginare Mosè, addestrato in tutta la sapienza degli egiziani, capo dell'esercito, gli eserciti dell'Egitto, e tuttavia 40 anni gli servirono per addestrarsi in quello e servirono a Dio 40 anni per togliere quell'istruzione da lui, proprio quanto servì al mondo per metterlo in lui. Altri 40 anni e glielo addestrò bene, tolse da lui tutta l'istruzione, la teologia, ed egli lo incontrò dietro il deserto e seppe di Dio più in 5 minuti nella presenza di Dio che quello che imparò in 40 anni dai libri. È così. Dio non si conosce tramite istruzione, egli si conosce per fede, e Dio gli parlò nel soprannaturale. E che cosa ridicola a volte Dio ci fa fare. Potreste immaginare un uomo anziano, 80 anni, che fugge, un profeta che fugge da Dio, e nella presenza di Dio 5 minuti, il mattino dopo, potreste immaginarlo, un uomo anziano, barba che scende giù, così, la sua testa pelata che splende, in mano un bastone storto, sua moglie seduta di traverso sul mulo, con un piccolo sul fianco lungo la strada. Dove vai, Mosè? Scendo in Egitto per conquistarlo. Vedete, conquistarlo, un'invasione di un solo uomo, quello suona ridicolo, ma la cosa è stata che l'ha fatto, perché Dio ha detto così, quello pone fine alla cosa. Quando Dio dice così, ecco tutto quello che c'è in merito, quello è tutto. Se Dio ha fatto la promessa, ponete la vostra anima su di essa, se potete crederla, ponete la vostra, se non la credete, rimanete lontani da essa, vi farà male. Ma se la credete, rimanete con essa, vi porterà alla vittoria, tanto certo quanto il mondo. Ora troviamo che Abramo non vacillò alla promessa di Dio, e quando aveva 100 anni e lei ne aveva 90, posso sentirlo, non può quasi parlare ora, sta diventando vecchio e flebile. Ebbene, Sara, cara, come ti senti? Ebbene, caro, non mi sento diversa. Alleluia, noi lo avremo comunque. Dio ha detto così, è tutto quello che c'è in merito. Dio ha dato la promessa. Egli disse che era pienamente persuaso che Dio fosse in grado di compiere quello che aveva promesso. Ed ora noi ci chiamiamo la progenie di Abramo, la sua progenie regale, non la progenie di Isacco, la sua progenie regale, Cristo. E vacilliamo ad ogni promessa, litighiamo con essa e diciamo che non è così e la dubitiamo nelle nostre menti. Dubito che siamo progenie di Abramo quando abbiamo quel genere di pensiero in noi. La progenie di Abramo non vacilla niente, chiama le cose che non sono come se fossero, perché Dio ha detto così. Egli è un creatore, egli può farlo essere così. Egli l'ha promesso e quello pone fine alla cosa. Ecco tutto quello che c'è in merito. Quando Dio lo dice, quello conclude l'intera cosa. Ora, ricordate, lui lo voleva, non poteva esserci. Lui disse un'altra cosa che gli disse di fare. fare di separarsi ora dal suo parentado e da tutta la sua gente. Dio, per poter prendere un uomo o una donna, ragazzo o ragazza, per obbedire a lui, dovete separarvi da ogni incredulità. E così, finché vi separate totalmente da qualsiasi cosa contraria a quella parola e la credete, voi Dio chiama ad una totale separazione. Che differenza c'è oggi nelle nostre scuole che inviano ministri? Loro semplicemente li indottrinano con ogni genere di incredulità e teorie che non sono più scritturali di qualche genere di credo che inventano, e poi li mandano fuori con delle basi simili a quelle. Non sorprende che abbiamo covato un mucchio di Oswald e Jackie Ruby e così via in tutta la nazione. Il comunismo sta inghiottendo il paese perché abbiamo seminari e predicatori da incubatrice al posto di figli di Dio mandati da Dio, nati di nuovo, riempiti con lo Spirito Santo, nati dal fuoco, figli di Abramo che credono alla parola di Dio nell'essere enfaticamente la verità e nient'altro se non la verità, rudi, e possono stare là sulle promesse davanti ad ogni cosa e affrontarla, poiché è la verità, è la parola di Dio. Bene, ora egli disse: separati da tutto il tuo parentado, da tutta la tua gente, tutto, e segui me. Dio non ha cambiato il suo modo. Dio è il Dio immutabile. Il modo in cui Dio fa qualcosa una volta, egli deve farla allo stesso modo la seconda volta. Ricordate, quando potete vedere l'azione di Dio in ogni momento, se un uomo era perduto ed egli salvò un uomo sulle basi di una certa decisione che fece, egli deve sempre in continuazione rimanere con quella stessa decisione. Egli non può cambiarla. Vedete, egli è infinito, noi siamo limitati. Io domani posso sapere più di quello che so oggi, così voi l'anno prossimo potete sapere più di quanto sapete quest'anno. Quest'anno sapete più di quanto sapevate l'altro anno, ma non Dio. Egli è perfetto, infinito, tutto quello che egli fa è perfetto. Egli non può fare una decisione oggi e farne una migliore domani. La sua prima è perfetta, quindi potete proprio porre la vostra anima su qualsiasi cosa egli dice. È la verità. Dio una volta fu chiamato a fare una decisione, come salvare un uomo, e il modo in cui lo fece fu sulle basi del sangue versato di un innocente nel giardino dell'Eden. E l'uomo ha cercato di tutto il mondo per salvare l'uomo in altro modo. Hanno costruito città, hanno costruito torri, hanno avuto organizzazioni, istruzioni e tutto il resto, e l'intera cosa è un fallimento totale. C'è solo un modo in cui Dio mai salverà un uomo, e tramite il sangue versato di un innocente. Quello è l'unico modo. Quella era la prima decisione di Dio, egli rimane sempre con essa. Se Dio ha mai guarito un uomo sulle basi su cui l'ha guarito, egli deve guarire il seguente quando arriva a quel punto. Se non lo fa, ha agito male quando ha agito la prima volta, quando doveva essere presa la decisione. Se prende mai una decisione, egli deve sempre rimanere con essa. Se non lo fa, ha preso la decisione sbagliata allora, vedete? E chi può dire che Dio ha fatto la decisione sbagliata? Vedete? Non potremmo dirlo. Quindi Dio deve sempre rimanere con la sua decisione. Quindi quando la prende è quella. Così egli disse: separati da tutto il tuo parentado, tutto, tutta l'incredulità che si è tramandata da Babilonia. La prima grande organizzazione al mondo era Babilonia. Quando ha organizzato tutte le città per pagare tributi a quest'unica città, il vero simbolo, tutti gli ismi e nuove cose viste oggi. Se mai avete letto le due Babilonie di Islop e così via, e tornate in Genesi, troverete che Genesi è il principio, il seme. Vedete tutti questi ismi e altro, proprio posti esattamente là. Vedete i farisei formalisti che scesero da là, da quella donna con quelle radici particolari e così via, arrivarono proprio nei giorni di Gesù. I farisei non credevano allo Spirito nient'altro e ostacolarono Gesù. Gesù disse: lasciateli stare, se il cieco guida il cieco, entrambi cadranno nella fossa. Lasciate, proseguì proprio a predicare e guarire i malati e compiere miracoli, è proprio lo stesso. Non lo fermò, perché gli era la parola avanza lo stesso, senza riguardo a cosa viene. Quindi troviamo quelle cose che avanzano e alla fine arrivano a sbocciare qui negli ultimi giorni. Come Ian e Iambre contrastarono Mosè, così sarà la stessa cosa. Ora, totale separazione da ogni incredulità. Ricordate, Abramo il patriarca non fu mai assolutamente benedetto finché non obbedì esattamente a quello che Dio disse di fare. E noi mai, mai, mai saremo benedetti e avremo le benedizioni finché non obbediremo a quello che Dio disse di fare. Un'altra cosa che voglio che notiate qui nel 12° capitolo, che il patto era del tutto senza condizioni, non aveva alcun vincolo. Io ho, non se tu, non c'erano dei se in esso, io l'ho già fatto, diede ad Abramo il patto senza condizioni. Ed ora sapete, nel patto di Adamo era: se non toccherai quest'albero, allora io farò così e così, ma se lo farai, allora io dovrò fare così. Così e così. Vedete, quello aveva una legge attaccata adesso. Ma in questo patto ti ho già reso un padre di molte nazioni. Ed egli è tutto senza condizioni. Il patto è puramente grazia, solo assolutamente grazia. L'unica cosa che dovettero fare per mantenere questo patto era rimanere e dimorare nella terra. E ogni benedizione andava con il patto, era con loro. L'unica cosa che dovevano fare era rimanere in quella terra. Ora troviamo, quando scesero in Egitto, persero la loro benedizione, ma non il loro patto. Il patto c'era ancora. Persero la benedizione, ma non il loro patto, perché il loro patto era grazia, senza condizioni. E in Esodo, il 19° capitolo, Israele fece una delle cose più avventate che abbia mai fatto, quando rifiutò la grazia e accettò la legge. Guardate cosa aveva fatto la grazia. La grazia dovette fornire loro un liberatore, dovette fornir loro un profeta con una colonna di fuoco per rivendicarlo con una parola confermata. Era l'agnello sacrificale. La grazia aveva dato loro un grande risveglio. La grazia li aveva portati attraverso. Aprì il Mar Rosso, li portò dall'altra parte, li liberò con segni e miracoli, tutto per grazia. Ma volevano qualcosa così da poter far loro stessi dei grandi nomi. Ora, se quelle non sono proprio le persone oggi, è proprio la stessa cosa. Devono essere l'uomo, deve immischiarsi in ciò da qualche parte. Ed ecco dove Israele fece il suo grande errore, quando rigettò la grazia e prese invece la legge. E il patto che io aveva fatto con loro era ancora senza condizioni. È ancora la stessa cosa oggi. Lo troviamo. Abramo, allora, dopo che gli furono date queste condizioni, iniziò il suo viaggio, proseguì. Ora, troviamo che uscì fuori, e nel 13° capitolo, alla fine arrivò al punto di piena obbedienza a Dio. Ora, troviamo nel 13° capitolo che Lot prima prese suo padre, e il vecchio era sempre in un certo modo di mezzo, e cercò di portare un gruppo al suo seguito. E quando lo fate, ecco dove lo ricevete. Dio disse: separati. Ebbene, ti dico, non credono esattamente, ma allora allontanatevi da ciò. Ecco l'unica cosa, proprio rimanete lontani da ciò. E poi il vecchio, alla fine, dopo che lo seppellirono, Lot divenne un problema, come a dire. Troviamo che iniziò a mormorare, ed entrambi si arricchirono e avevano molto con cui andare avanti. E troviamo che Lot iniziò a litigare i suoi mandriani contro i mandriani di Abramo. E troviamo che egli non aveva, Dio non aveva del tutto trovato fedeltà in Abramo per obbedire a quello che gli aveva detto di fare, di separarsi completamente da tutto il suo parentato, da tutta la sua gente e servire lui. Così troviamo che Dio, parlando qui ad Abramo all'altare, e gli disse cosa fare. Alla fine Lot, quando venne, sorse la questione fra Abramo e Lot. Si trattava del figlio di suo fratello Aran, e loro sarebbe suo nipote. E alla fine disse: lascia, ora siamo fratelli, non avremo litigi fra noi. Ora tu, se andrai ad est, io andrò ad ovest, e se andrai ad ovest, io andrò ad est. Ora separatevi soltanto, e noi non c'è molto spazio qui per tutti noi, e tu vai pure, fai proprio la tua scelta. Ora, quello era il vero spirito cristiano in Abramo, diede anche al nemico il beneficio della scelta, e così gli lasciò prendere la sua strada. E Lot, come così tanti oggi, vide l'opportunità, semmai si fosse allontanato da quella rigidità, ebbene sì, sarebbe fatto alcuni dollari, avrebbe potuto essere un uomo popolare. Così guardò giù verso Sodoma, ed era una terra ben irrigata, e una grande città, e una buona industria del sale e così via. Loro avevano l'esportazione da là. E poi ancora era pieno di divertimento. Donne con tutto quel trucco di Isabel e tutto. Proprio un vero divertimento. Anche sua moglie, in certo modo, si sentiva in quel modo, perché troviamo dopo che diventò sindaco laggiù, a lei in un certo modo piaceva il modo di fare delle persone. Ed è l'unica cosa che dovete fare, è di mescolarvi con qualcosa, vedete? Dio vuole che vi separiate e vi allontaniate così tanto da quelle cose al punto da non vederle affatto. Così volete vedere una sola cosa, cioè lui e quello che ha promesso. Ma la signora Lot, in un certo modo le piaceva, e senza dubbio in un certo modo disse: caro, ora sono appena scesa e guarda come le donne si vestono laggiù, e guarda quelle ragazze, guarda come si vestono le nostre ragazze, quindi non pensi che siano più moderne? Oh, mai! Se non siamo tornati proprio in un'altra Sodoma, non so perché. Lo troviamo in quel luogo, ma Abramo rimase con la promessa. Allora troviamo, mentre si separarono Lot e Abramo prese i terreni più poveri, la via stretta, rimase lassù dove non c'era molto pascolo per il suo bestiame, ma era pronto a prendere la via, perché Dio lo aveva posto in quella terra, ed ecco dove voleva rimanere, pronto a prenderla. Ora, quando alla fine obbedì pienamente a Dio, quando alla fine obbedì totalmente a Dio di separarsi completamente, fu allora che il Signore gli apparve di nuovo. Finché non fece quello, il Signore rimase lontano da Abramo. Ma quando obbedì pienamente, allora Dio gli apparve e gli disse: Abramo, alza gli occhi, guarda ad est, guarda a nord, guarda ad ovest, guarda a sud, tutto ciò ti appartiene. Amen. Ora mi piace quello. E sapete, quello è qualcosa di simile a quando sono stato salvato. Ho sempre sentito di Dio che è un grande Dio. E sapete, quando sono stato salvato io, qualcuno ha detto: ora tutto quello che devi fare è unirti ad una chiesa e mettere il tuo nome sulla lista di questa chiesa qui, alla Chiesa Battista. È tutto quello che devi fare. Ma sapete, un giorno, visto che ero erede di qualcosa, poiché io volevo guardare attraverso e vedere cosa avessi. Sapete, io sono proprio in quel modo, come una grande galleria, la possedete e tutto là dentro vi appartiene. Voi non sapete cosa possedete finché non iniziate a guardare attraverso la Bibbia per trovare le promesse. Amen. Ti terranno lontano da esse se potranno, ma sono tu due. Ogni promessa è per Abramo e la sua progenie dopo di lui. Amen. Ogni promessa divina nella parola appartiene ad Abramo e alla sua progenie, e voi siete eredi di essa, un erede. Oh, ma mi piace guardare per vedere cosa. Oh, se qualcuno mi dà qualcosa, mi piace guardarlo bene. E mi piace guardare attraverso la Bibbia e vedere cosa mi appartiene. Ogni progenie di Abramo dovrebbe farlo. Quando diventate nati di nuovo, riempiti con lo Spirito di Dio e lo Spirito Santo su di voi, siete un erede di ognuna di quelle promesse. Sapete, come ho detto, una grande galleria, perché siamo battezzati dentro quella galleria. Per uno spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo, e quel corpo è Cristo, che è la regale progenie di Abramo ed eredi a tutto quello che c'è dentro. Amen. Tutto quello che era in Dio, Dio l'ha versato in Cristo. Tutto quello che era in Cristo, egli l'ha versato nel credente. Amen. Dio sopra di noi, Dio con noi e Dio in noi. Tutto, ogni promessa nel libro è vostra, se potete crederlo, se avete fede sufficiente da accettarla e crederla. Sapete, guardo attorno, se trovo qualcosa che è un po' troppo alta, mi chiedo cosa ci sia all'interno. Mi prendo una scala e la spingo vicino e continuo a salire finché ci arrivo. Quello è il modo, una promessa nella Bibbia. Se qualcosa mi sembra in un certo modo misteriosa, continuo proprio a pregare finché la raggiungo. Ecco tutto. Ecco come farlo. Continuare a pregare, continuare a tener duro, salire, credere finché siete eredi di ciò. Avete una promessa di ciò e avete un diritto di ciò, e chiedete, riceverete, perché tutto è possibile per coloro che credono. Ora troviamo che Abramo camminò per la terra. Dio gli disse: percorri il paese, osservalo. Tutto qui dentro ti appartiene. Ogni parte di esso è tutta tua. Ti appartiene tutto. Ora, quindi, troviamo che nel 14° capitolo di Esodo, nel 14° capitolo di Genesi, Abramo e Lot erano stati separati, e Lot alla fine si mise nei guai. E lo farete sempre. Quando vi separate dai credenti, vi metterete nei guai. Troviamo che i re si erano uniti e avevano fatto guerra, ed erano scesi e preso Sodoma, presero Gomorra, presero tutti i loro re delle vallette, delle valli e tutto, e presero Lot. E solo poche persone sfuggirono sulle montagne. E quando lo fecero, qualcuno che sfuggì venne e disse ad Abramo, l'ebreo, disse che Sodoma è caduta e Gomorra, e hanno preso i loro re e così via, e hanno preso tutte le persone e le loro vettovaglie e tutto quello che avevano, e hanno preso Lot e sua moglie e le sue figlie, tutte le donne, e se ne sono andati con ciò. Ora Abramo, osservate questo spirito cristiano che va in cerca di suo fratello. Anche quello, sebbene Lot, sviato, si era tirato indietro, tuttavia Abramo lo amava, continuò ad andare in cerca, proprio come Gesù nell'epoca della chiesa di Laodicea. Tuttavia lo hanno messo fuori dalla chiesa ed egli era all'esterno che bussava, cercando di rientrare. Se egli potesse solo avere qualcuno che apra una porta, in modo che egli possa entrare. Ecco quello spirito di Abramo, vedete, che cerca di prendere il suo fratello caduto, degradato, e lo inseguì e prese i suoi 300 servitori e li armò. E lo incontrò giù a Dan, quella è l'estremità della Palestina là, e lo incontrò là, e di notte si separò e inseguì e combatté contro gli eserciti e vinse i re e li uccise e riportò tutto quello che era stato tolto. Notate, quando tornò, che immagine meravigliosa qui. Ecco il motivo per cui mi piace proprio presentarlo un po' prima, così arriviamo prima di arrivare al mio testo di Geova Giara. Se notate, Abramo riporta indietro tutto quello che era stato perduto, il suo fratello errante e i figli. Mentre li riportava, i re uscirono ad incontrarlo. E Melchisedec uscì, che era il re di Salem, re di pace, il re di giustizia, il re di Gerusalemme, senza padre, senza madre, senza inizio di giorni, senza fine di vita. Melchisedec lo incontrò arrivando dalla sconfitta del re, a cui il patriarca Abramo, ebrei 7, incontrò quest'uomo e pagò il decimo, una decima. Che grande uomo deve essere stato questo? Chi pensate che fosse? Non aveva padre, non aveva madre, non ha mai avuto inizio. E chi mai fosse, egli è ancora vivente. Non ha mai avuto fine, il re di Salem, re di pace. Oh, chi era questo grande uomo? E notate che simbolo troviamo qui. Dopo che la battaglia è finita, dopo che il vero credente ha combattuto il nemico, ha infranto le linee, cercato di catturare suo fratello, la regale progenie di Abramo riporta indietro quel fratello errante. Melchisedec uscì e servì vino e pane, comunione, dando la comunione dopo che la battaglia era finita. Gli servì la comunione dopo la battaglia, un simbolo davvero meraviglioso di quando la battaglia è finita qui sulla terra. Le vittorie sono state vinte. Gesù disse: mangeranno di nuovo nel regno del Padre dopo che l'errante è stato portato indietro. Poi la prima cosa che faremo quando entreremo dopo che la battaglia è finita è sederci al tavolo nel regno di Dio. E là coloro che hanno combattuto e preso posizione e hanno vinto saranno vestiti nella giustizia di Cristo, e poi ancora prenderanno il pane e il vino nel regno del Padre dall'altra parte. Che immagine reale è questa di Abramo che esce, prende Lot e lo porta indietro. Ora poi troviamo che nel 15° capitolo troviamo qualcosa molto sorprendente qui, in un certo modo mi piace questo estremamente tanto, vedendo ora chi era Abramo e Abramo e la sua progenie dopo di lui. Qui troviamo che dopo che Abramo aveva fatto tutte queste grandi cose, credendo a Dio, tenendosi alla promessa, separandosi e continuando in tutto a seguire la via di adempiere i comandamenti del Signore, troviamo che Dio gli apparve all'altare e Abramo gli fece la domanda. Disse: ora chi è mio erede se non questo Eliezer di Damasco? Ed ora tu mi hai promesso una progenie e io voglio che tu faccia qualcosa, voglio che tu mi confermi questa promessa. E Dio disse che l'avrebbe confermata ad Abramo, confermando il patto che aveva fatto fra lui ed Abramo. Ora gli darà un segno che sarà vero. Quello, sebbene sia anziano, ora ha circa 85 anni, pur tuttavia gli dimostrerà tramite un segno che egli manterrà quel patto. Oh, sono così felice che Dio ci dà sempre segni, perché gli dovremmo sapere oggi che l'ora in cui viviamo ora ci deve essere un segno sulla terra in questo tempo. Dobbiamo aspettarci quel segno. Dio non fa mai nulla senza prima dare un segno e un avvertimento alle persone. È un segno genuino e seguito da una voce, e la voce è sempre una voce scritturale. Ora egli confermerà il patto ad Abramo, o Abramo ancora, e disse: prendi una giovenca, ora ricordate, è una vitella femmina, e prendi una capra di 3 anni, ognuna deve avere 3 anni. Notate, una giovenca di 3 anni, femmina, capra di 3 anni, femmina, è un montone, maschio. Ognuno di tre anni, e ce ne sono tre, lei, due lei e un lui, vedete? Tre anni d'età, un sacrificio puro, un agnello, una giovenca, una capra di tre anni e poi un montone. Se notate, tutto a questo punto si incorpora in un segno. Ed ora non sono supposto predicare dottrina qui dal palco e sono certo che sia abbastanza accurato da poter vedere. Notate e guardate due uccelli, un piccione e una tortora che sono della stessa famiglia, il piccione e la tortora. Ora tagliò la capra, la pecora in due, tagliò il montone, la capra e gli altri, li divise, li tagliò in due e li depose. Ma le colombe, lui e il piccione, non li divise. Quello era, certamente, chiunque conosce la scrittura sa che è la guarigione divina, vedete? È in entrambi i patti. E così troviamo, li pose dentro, la guarigione sempre per fede nel sangue versato, sempre. E il vecchio patto aveva la guarigione divina, quanto più ce l'ha il nuovo patto. Vedete? Se il vecchio patto lo produsse, che ne è del nuovo quando è un patto molto migliore? Parla di cose migliori, più alte, cose maggiori, cose migliori. Il nuovo patto. Ora troviamo in questo che Abramo, quando fece questo, allora notate cosa avvenne. Ora ecco un grande punto, straordinario. Non voglio che lo manchiate. La conferma del patto, in altre parole, è una promessa che sono fedele a quello che faccio o quello che dico che farò. Dio lo conferma ad Abramo e prese quei sacrifici e li uccise, li mise vicini insieme. Quando li depose e vegliò che gli uccelli non ci andassero sopra, così che gli uccelli non ne scendessero sulla carne fresca finché non scese il sole. La sera, e quando il sole scese o stava scendendo, qui egli mostrò ad Abramo cosa avrebbe fatto nel futuro, quello che sarebbe avvenuto. Notate, egli disse ad Abramo, per prima cosa vide venire su di sé un vero orrore di tenebre. Prima un sonno molto profondo cadde su di lui. Ora, quel sonno rappresentava la morte per tutti gli esseri umani. Ogni uomo deve morire. Morte per tutti gli esseri umani. Quel sonno venne su di lui. E prima di quello venne un vero orrore di oscurità. E poi ci fu una fornace di fuoco. E poi una piccola luce che ardeva, che andò fra il patto, andò fra i sacrifici, li divise. Ora, cosa significa? Significa che ogni essere umano deve morire. E veramente dopo quello merita di andare all'inferno. È così, nelle tenebre, tenebre di fuori, separato da Dio. Ma è entrata la luce ed è andata nel mezzo, dividendo quei sacrifici. Se comprendete, noi quel patto, come noi americani, come facciamo un patto? Ebbene, la prima cosa che facciamo, faremo qualche genere di accordo d'affari o qualcosa. Di solito usciamo e mangiamo e ci sediamo, parliamo un po' e poi facciamo le nostre proposte e poi stringiamo la mano uno dell'altro. Diciamo, qua la mano, quello è il nostro patto. Quella è la nostra promessa. Ora, in Giappone, sapete come fanno un patto in Giappone? Anche loro mangiano qualcosa. Poi prendono un piccolo pizzico di sale e lanciano sale uno sull'altro. Quella è la conferma del patto. Noi stringiamo le mani, diciamo, è suggellato, ragazzo. Lo credo. Rimarrò con te. È una promessa. In giapponese, Giappone, lanciano sale uno sull'altro. È suggellato, amico. Quello lo conclude. Quella allora è la fine di ogni contesa. Loro hanno fatto il patto confermato lanciando sale uno sull'altro. Ma nei tempi antichi, posso avere uno di questi? Nei tempi antichi, ecco come facevano un patto. Stilavamo un accordo e prendevamo l'accordo e lo scrivevamo così e poi uccidevamo un animale, un sacrificio. Lo dividevamo, lo disponevamo come là al tempo di Abramo. E poi rimanevamo fra questo patto voi e Dio e facevamo un giuramento a Dio. Se mancheremo di mantenere questo patto, possiamo noi essere come quel sacrificio morto che è morto al nostro posto. Che quel sangue di quel sacrificio cada su di noi. Possiamo morire della stessa morte se manchiamo di mantenere il patto. Allora è tutto redatto. Ho scritto su un pezzo di carta, così poi è strappato in due. Così, ora prendete la vostra metà e io prendo la metà. Ed ora, vedete, non potete duplicarlo affatto, specialmente se è scritto su pelle di pecora. Vedete, non potreste duplicarlo affatto. Questo deve combaciare esattamente con quello per renderlo tale. E poi quando ci riuniamo io porto una parte, tu porti l'altra parte. E poi quando ci riuniamo e deve essere fatto questo patto e i nostri voti devono essere pagati, allora il mio pezzo di carta deve combaciare esattamente con il tuo pezzo di carta. E quindi sei quello che ha il patto con me. Quello che Dio stava mostrando là, che stava per fare, che Dio stesso sarebbe sceso per essere fatto carne e lui sarebbe stato nel patto. E Dio prese Cristo, lo Spirito, Dio, Geova prese Cristo alla croce e lo spezzò in due, strappò via la sua anima e la pose in alto e prese il corpo e lo mise nella tomba. E innalzò il corpo nel mattino della risurrezione e rimandò lo Spirito che era su di lui per essere sulla Chiesa. Quello, la stessa conferma in questi ultimi giorni, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, per cui quello stesso patto dovrà essere nelle persone. Come lo otterrete? Tramite l'istruzione. Come lo otterrete in altro modo se non con una conferma del vivente, risorto Gesù Cristo, che è risorto dai morti e seduto nella maestà in alto stasera, con lo stesso Spirito che era su di lui e sulla progenie regale di Abramo negli ultimi giorni, confermando e dimostrando che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen! Vi fa sentire religiosi, non è così? Eccolo nel patto esatto, scriverò il mio patto sui loro cuori. Gesù disse, le cose che faccio io le farete anche voi. Mentre saliremo a Sodoma fra pochi minuti, osservate com'è, come avviene là, esattamente come la promessa è per l'ultimo giorno e cosa egli farebbe. Egli la confermava mostrando che egli fece a pezzi il corpo di Gesù prendendo lo Spirito. Innalzò il corpo alla destra del trono di Dio e inviò giù l'altra parte, la parte che strappò via lo Spirito su di noi, che è chiamato lo Spirito Santo. E la stessa vita che era in Cristo è in voi. Quello mostra che egli è vostro Redentore. Vi ha adottati presso Dio ed ora siamo figli e figlie di Dio con lo Spirito di Cristo. Amen! Le opere che faccio io le farete anche voi, maggiori di queste ne farete, perché io vado al Padre mio. Amen! Lo Spirito che era in Lui è su di voi, vita eterna, egli è il donatore di vita eterna, è un Redentore per riportare quello che cadde nella caduta, nella razza umana, per riportare a Dio. E lo Spirito che era in Cristo è in voi. E se lo Spirito di Dillon fosse in me, avrei delle armi. Se lo spirito di un artista fosse in me, dipingerei i quadri. Se lo spirito di Cristo è in voi, farete le opere di Cristo. Amen. È così. La vita che era in Lui è in voi. Trasferite la vita da qualcosa a un'altra cosa. Se poteste prendere la vita di una zucca e metterla in un'anguria, porterebbe zucche. Esattamente. Prendete la vita da un pesco e la mettete in un pero, porterà pesche, perché la vita che è nell'albero dà l'evidenza di essa. Ed ecco come la progenie regale, tramite Isacco venne la progenie naturale che lo rigettò. Nella croce da Efraim a Manasse fu trasferita la benedizione dalla mano destra alla mano sinistra, o la mano sinistra doveva stare a sinistra, dal più giovane al più grande. Attraverso ciò l'intera situazione fu mutata dalla progenie naturale di Isacco che rigettò Cristo e la Chiesa naturale oggi che lo rigetta ancora. Ma la progenie regale spirituale di Dio che crede, la regale progenie di Abramo che crede ad ogni parola di Dio, c'è una conferma del Gesù Cristo vivente risorto in loro. Amen, amen. Oh mai. Vedete, la stessa cosa era, l'intera Chiesa deve essere parente. Quando fu simboleggiata nella progenie naturale, guardate, Isacco e Rebecca erano primi cugini, relazione di sangue, stessi padri, vedete, i padri erano fratelli, li rendeva cugini di sangue, la sposa e lo sposo. E in Adamo ed Eva era tutto Adamo dal principio. Dio prese una costola dal suo fianco e fece una donna, ed egli tolse lo spirito femminile da Adamo e lo mise in una donna. Quindi quando una donna agisce in modo mascolino, ci sono alcuni, c'è una perversione là da qualche parte. E quando un uomo vuole essere un grande effeminato, c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Dio fece un uomo e l'ha vestito come un uomo, e una donna come una donna, e gli fa rimanere sempre in quel modo. Amen. Quando li vedete fare qualcos'altro, c'è qualcosa di sbagliato, è pervertito, e l'intera cosa è diventato un mucchio di pervertiti. È esattamente così. L'intera razza, l'intera generazione, e l'intera cosa è come una piaga putrefatta. Come disse la Bibbia, non c'è quasi sanità mentale da nessuna parte. Sapete che è vero? Non potete quasi trovare alcuno fra loro fuori, ma uscite per strada. È difficile trovare un vero uomo, effeminati come non ho mai visto. E donne portano pantaloni, si tagliano i capelli, portano il rossetto, fumano sigarette, cercano di essere un uomo. Per cosa volete essere un uomo? Siete supposti essere una signora. Ho visto un'insegna, diceva, tavoli per signore in un bar. Ho detto, non ne avete mai avuta una nella clientela. Una signora non va in un posto tale. No, signore, no. Una signora non lo farà. Una donna potrebbe, ma non una signora. Lei non andrà in un posto tale. Ma eccovi, vedete. Dio ha separato, tagliato, vedete, il corpo, la sposa di Cristo deve tornare proprio all'inizio. Ora Eva era, cos'era Eva? Lei e Adamo erano lo stesso, erano chiamate Adamo, erano spirito. Quando egli formò l'uomo la prima volta, egli lo fece a sua stessa immagine, e Dio è uno spirito, egli li creò ad immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Era, e poi non c'era ancora uomo da coltivare il suolo. Allora Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e mise questo doppio spirito in lui, e quello era il primo Adamo. Poi quando separò Eva da Adamo, Eva cadde non credendo alla parola. È così. Ecco dove la Chiesa è caduta oggi. Non credendo alla parola. ma in questo caso per la progenie regale, chiamata, predestinata alla vita eterna. La progenie regale di Abramo, credettero a quella parola. Non mi importa cosa avviene, quanto ridano, chi dice questo, quello o l'altro. Sono ordinata alla vita eterna e lei va proprio dritta indietro. Lei e il suo amato, Cristo, sono uno. La vita, lo spirito che è in Cristo e nella Chiesa, quello è il loro patto eterno. Qui, vedete, Dio prese lo spirito di Cristo, lo fece a pezzi al sacrificio al Calvario e prese quello spirito, sollevò il corpo e lo pose alla destra del trono di Dio e della maestà in alto. Ecco, tutto in cielo è controllato da lui. E poi lo spirito che era su di lui tornò, lo stesso spirito, non un altro spirito, lo stesso spirito che venne su di lui per confermare il patto alla progenie regale. E negli ultimi giorni siamo tenuti a vederlo, secondo la scrittura. E prima che la sposa di Cristo possa mai essere portata in alto, ci deve essere un ministero che proprio si adatta esattamente a quello. Amen! Sono così felice di dire stasera che so che è la verità. Amen. Combaciare, confermare il patto. Egli lo confermò, gli mostrava cosa avrebbe fatto, confermando il patto. Ogni studente della Bibbia sa che e dove egli ha confermato il patto ad Abramo. Cosa stava facendo? Mostrando in una figura quello che avrebbe fatto con questi sacrifici. Ed ora si fa tardi e non avrò tempo per dividere questi sacrifici. Dovrò forse farlo domani sera. Ma notate, mostra cosa loro. Osservate cosa significavano questi sacrifici. Ma vedete, egli confermò mostrando che negli ultimi giorni. Ora, chiunque abbia mai letto la storia antica sa che è il modo in cui facevano un patto. Lo scrivevano, poi lo facevano a pezzi e lo distribuivano. Uno prendeva un pezzo e uno l'altro. Dovevano ritornare su un sacrificio, fare il loro sacrificio. Ecco cosa fece Abramo giù a Gerar e così via. Là dove andò, dove offrivano l'altare, offrivano il loro sacrificio. E facevano le loro preparazioni e li facevano a pezzi, così. E Dio fece la stessa cosa, mostrando a quel punto quello che egli avrebbe fatto. La domanda era, dov'è questa progenie che tu mi hai promesso? Come farò ad esserlo? Le persone mi deridono, dicono, Abramo, padre di nazioni, sono passati 15 anni, ora hai 85 anni o 90, dove sono tutti i tuoi figli? Quanti figli hai ora, padre di nazioni? Vedete, lo deridevano, ma lui non vacillò, rimase proprio con essa. Deriso, dissero, padre di nazioni, ora vediamo quanti figli hai in questo momento. Vedete, volevano deridere perché si teneva alle promesse di Dio, credendo che egli era in grado di mantenere quello che aveva promesso. Egli è più che capace. Egli può provvedere al suo stesso sacrificio. Egli è Giova Giara. Egli può provvedere a fare una via per quello che ha promesso. Ed egli confermò il patto per lui, mostrandogli come egli lo avrebbe fatto. Prese Cristo e strappò la vita da lui e la inviò giù negli ultimi giorni su. Ora concluderemo quello nella scrittura questa settimana per dimostrarvelo, poiché questo patto deve essere confermato con la progenie regale di Abramo, che sono le persone prese dai gentili, non giudei, un popolo dai gentili, per amore del suo nome, lo prendono per il suo nome. La Chiesa che ha il suo nome tornerà in lui, perché ecco chi lei è, la vita di lei. Ascoltate, quando il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese il giorno di Pentecoste, la vita fu data alla Chiesa e quella Chiesa uscì proprio e produsse, scrissero al seguito di quella Chiesa un libro di Atti, di quello quello che esso fece, perché era Cristo negli apostoli. Ora Gesù disse in San Giovanni 15: io sono la vite, voi siete i tralci. Ora la vite non porta frutto, il tralcio porta frutto, è energizzato dalla vite. Ebbene, ora se quel ramo, il primo che è uscito da quell'albero, ha prodotto un libro di atti, se metterà un altro ramo, sarà la stessa vita. Alcuni mesi fa mi trovavo con il mio buon amico John Sherritt su a Phoenix. Vivo a Tucson, come sapete. E così ero su a Phoenix il fratello John Sherritt, un fratello molto bravo. Ed era davvero, realmente molto povero. E il Signore l'ha benedetto. E quando prima sono venuto a Phoenix anni fa, non aveva figli e voleva dei figli. E loro, poveri, lavorava sulla strada, demolendo cemento, circa 25-30 centesimi all'ora. E scese là e credette ad ogni parola del messaggio e disse: pregherai per me? Ora 5 figli. E quello, oltre a quello, dona circa 3 o 4 milioni ogni anno alla causa di Cristo. Ed è così. Ero qui con lui non molto tempo fa, guardando la sua piantagione di cotone. Ha comprato un intera contea, aveva 1500 messicani che se ne prendevano cura, ed era 15 anni fa, demoliva il cemento per 25 centesimi l'ora, e mi ha portato nella sua grande coltivazione di agrumi, e ho visto l'albero più strano là che abbia mai visto in vita mia. Era un tipo di albero, aveva sopra ogni genere di frutti, e guardavo, e aveva arance, aveva limoni, aveva pompelmi, aveva mandarini, aveva tangelo, penso ci fossero circa 9 diversi tipi di frutti o 10. E dissi: che genere di albero è quello? Oh, disse, quello è solo un piccolo esperimento, fratello Branham. Dissi: oh, vedo. E dissi: vivono tutti da quell'unico albero? Ho detto: che tipo di albero è da principio? Disse: è un arancio Navel. E dissi: lo è. Dissi: cosa ci fanno questi altri tipi là? E disse: ci sono innestati. Dissi: oh, vedo. Dissi: comprendo. Dissi: ora l'anno prossimo tutto tornerà ad un arancio, non è così? Disse: oh no. Disse: no, il limone porterà un limone. Disse: e il pompelmo porterà un pompelmo e il mandarino porterà un mandarino. Dissi: da un arancio? Disse: sì signore. Dissi: non vedo come possa farlo. Disse: sono tutti agrumi. Dissi: ebbene, lode al Signore, comprendo qualcosa. Guardate, oh fratello, quando quello Spirito Santo salì in quella vite e produsse dalla sua vita il primo tralcio, e scrissero al seguito un libro di atti, se quell'albero metterà mai un altro ramo originale, farà crescere la stessa cosa, sarà Gesù Cristo. Ora abbiamo metodisti, presbiteriani, battisti, luterani, tutto il resto innestato, portando frutti denominazionali, ma semmai metterà un altro ramo, sarà un genuino riempito di Cristo, parola di Dio centrata su Cristo. Ricordate il messaggio, l'albero della sposa. Molti di voi ricevono il nastro, come il contadino venne ed esso portava il tipo di frutto sbagliato. Così lo recise, continuò a tagliarlo. Ma Gioele disse: quello che ha lasciato il grillo l'ha mangiato il bruco, quello che il lasciato dal bruco l'ha mangiato qualcos'altro. Troviamo che quegli insetti sono gli stessi insetti, solo in una fase differente. E quello che ha lasciato il luterano l'ha mangiato il metodista, quello che ha lasciato il metodista l'ha mangiato il battista, quello che ha lasciato il battista l'ha mangiato il pentecostale. L'intera cosa viene recisa. Ma Dio disse: io restaurerò, dice il Signore, tutti gli anni, rimanderò un'altra chiesa negli ultimi giorni, io restaurerò di nuovo quella potenza originale, io nel tempo della sera ci sarà luce. giù nel cuore di quell'albero. Non importa quanti rami sono potati, verrà una regale progenie di Abramo. Alleluia! Dio l'ha promesso, Dio lo farà, disse che lo avrebbe fatto. Io restaurerò tutti gli anni che le denominazioni hanno mangiato. Io restaurerò tutti gli anni. Ho potato quella cosa, tuttavia verrà una vite dal suo cuore. Egli sarà come un albero che è piantato presso fiumi d'acqua. Un uomo che medita nella parola di Dio giorno e notte. Non per un credo o una denominazione, ma medita nella parola giorno e notte. Egli sarà come un albero che è piantato presso rivi d'acqua. I rami non appassiranno, porterà il frutto nella stagione. Dio l'ha promesso. Dio, strappando, tirando fuori, tagliando in due, separando se stesso, divide se stesso. Egli fece la stessa cosa nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese. Quella colonna di fuoco scese che seguì Israele. Tutti noi sappiamo che era il Logos, che era Cristo. E quando scese il giorno di Pentecoste, cosa fece? Si divise e lingue di fuoco si posarono su ognuno di loro. Dio si divise fra le persone. Oh fratello, puoi essere integro con lo stesso spirito che era in Cristo. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, maggiori di queste o più di queste, la giusta traduzione, perché io vado al Padre. Tuttavia ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io, pronome personale, sarò con voi, persino in voi al tempo del La fine, egli ha promesso di farlo, la progenie di Abramo, egli ora è qui, egli è, eravamo qui alcuni giorni fa, celebrando la sua risurrezione, poiché Dio l'ha risorto, lo testimoniamo, lo cantiamo, ed egli potrebbe apparire e fare qualcosa che egli ha fatto, proprio come ha fatto prima della sua risurrezione. Lo chiameremo un chiromante, un diavolo, un Belzebù, l'hanno tagliato fuori dalla Chiesa. Perché l'abbiamo fatto? Doveva adempiere la scrittura che nell'epoca laodiciana la parola che era Cristo veniva messa fuori, bussando alla porta, cercando di ottenere della cooperazione da qualche parte, entrare e farsi riconoscere. Ma verrà un ramo da là, tanto certo quanto ogni cosa. Dissi al fratello Sherit, allora che tipo di ramo porterà l'anno prossimo? Sarà un arancio? Sarà un limone? Sarà l'originale. Disse, quando porterà un ramo da se stesso, sarà un arancio proprio come era al principio. E quando la vera vivente progenie di Abramo sorge, quello stesso spirito che era in Gesù Cristo vivrà fra loro. Ogni parola sarà puntualizzata da un Amen. Lo credono, non questo è ispirato e quello non è ispirato, credono l'intera cosa perché è la parola di Dio. Lo credete stasera con tutto il cuore? Lo credo, ho già predicato qui ora tanto che si è prolungato, chiniamo i capi solo un minuto e lo finirò domani sera, ho promesso che non vi tratterrò a lungo. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e per essere confermato, lo concluse con Abramo quando per fede lo vide, andò proprio avanti senza vacillare nell'incredulità. Egli non vacillò. Ora che ne è della sua progenie regale? Noi che affermiamo, noi cristiani di questo giorno, che affermiamo di baciare la stessa coppa da cui egli beve, avendo il suo stesso spirito dentro di noi, e nel vedergli rivendicare la sua promessa dell'essere qui con noi. La promessa per farla adempiere non è mai stata così in tutte le epoche. Non l'abbiamo mai avuta prima. Cercate nella storia. Non è mai successo? E dove è supposto andasse negli ultimi giorni? Alla Chiesa eletta. Non a Babilonia, non a Sodoma. Avevano un messaggero laggiù, ma lo Spirito Santo è il messaggero alla chiesa eletta stasera. Dio dimora in carne umana, mostrando se stesso il giudice, la parola che discerne i pensieri e gli intenti del cuore. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli è Geova Giara. Egli ha già provveduto il nostro sacrificio e sta confermando il suo patto. Egli mantiene il suo patto negli ultimi giorni con le persone. Amici, potremmo parlare qui tutta la sera. Sono state dette cose, è stato detto abbastanza. Qui ci sono persone che sono malate, vi serve guarigione. Perché non lo credete? Se potessi guarirvi, lo farei. Pregate, se potessi guarirvi, lo farei. Non posso guarirvi, sono... Notate, sto donando il servizio la prima sera o due qui per pregare per i malati. Ed è solo per quello. Se c'è qualche seme qui che è ordinato alla vita, lo Spirito Santo lo afferrerà. Lo vedranno, lo sapranno. Ora egli è... Quanti qui dentro vorrebbero alzare le mani davanti a Dio e dire: lo credo con tutto il mio cuore, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che egli è risorto dai morti ed è vivente fra noi stasera, mostrando se stesso di essere fra noi, e credo sia da Dio. Vorreste alzare le mani e dire: lo credo veramente. Ora, Padre Celeste, sono nelle tue mani, sono, affermano di essere la progenie di Abramo, loro vogliono le benedizioni di Dio. Ed ora ho parlato a loro in questo modo semplice, breve, ho iniziato sul mio testo e non l'ho finito, ma Padre, loro qui vedono, nella conferma di Abramo, che tu hai confermato la promessa a lui, gli ha dato la conferma. Ora se lo Spirito di Cristo non è in noi, allora non siamo in nessun modo di Cristo, e la natura di Cristo non può mutarsi. Ed egli ci ha detto bene e ha promesso queste cose secondo la Bibbia in molti punti, persino nel Vecchio Testamento l'ha promesso in Malachia 4, come sarebbe stato negli ultimi giorni. Avrebbe rivolto i cuori dei figli di nuovo alla fede dei padri, come i padri pentecostali all'originale dottrina della Bibbia, la parola originale, quello che essa disse di fare. E ci sarebbe un segno, e questo segno confermerebbe, sarebbe confermato dalla voce che l'avrebbe seguito, che tu sei qui e noi ti crediamo. Ora, Padre, possa Satana uscirsene. Noi non crediamo di avere alcun potere, Signore. Non affermiamo di avere potere, affermiamo di avere autorità. Comprendiamo il piccolo poliziotto sulla strada, con un piccolo cappello posto sulla testa, grandi macchine che scorrono per quelle grandi strade a 90 miglia l'ora, con motori da 300 cavalli di potenza. Non ha la potenza di fermarne nessuna. Lo schiaccerebbero proprio a terra. Ma lasciate solo che mostri quel distintivo e alzi le mani. I freni strideranno e le gomme strideranno. È autorità. L'intera città lo sostiene. All'autorità, non la potenza. Potrebbe non pesare più di 100 libbre, ma ha l'autorità. Ed ecco com'è stasera, Signore. Veniamo da Satana, non con potenza, ma con l'autorità, mostrando il sangue e la conferma del patto. Egli non ha diritto a tenere queste persone malate, guardarle, vederle tener duro qui. Oh Dio, se c'è qualche modo in cui posso portar loro il messaggio, se solo possono vedere, Signore, solo realizzare, svegliali, Signore, una volta ora stasera, fai loro vedere che tu sei lo stesso Dio, stai confermando la tua parola, la mantieni proprio come hai promesso. In questi ultimi giorni hai detto che queste cose sarebbero avvenute. Quando il Figlio dell'uomo viene rivelato, che queste cose sarebbero avvenute. Concedilo, Signore, e fai loro vedere che sei tu. Nel nome di Gesù prego. Amen. Ora credete, amici, siete un buon uditorio. Sono proprio andato oltre il mio tempo, vedete, e io non intendevo farlo. Ho detto loro che io saremo fuori in tempo stasera, ma ho fallito perché io finirò il mio testo domani sera, forse, se piace al Signore. Ora ci siamo, siete persone, siamo tutti esseri umani, vogliamo vivere, tutti vogliono vivere il loro tempo. Credo che Dio voglia che lo facciamo, io lo credo. Ora, non è perché non c'è balsamo a Galaad, sapete, una volta è stato detto, perché avviene, non c'è balsamo a Galaad? Non c'è profeta là? Isaia disse, o intendo Elia disse, andate a chiedergli, e perché non c'è profeta in Israele? Perché sei salito da Ecron lassù, il dio di Baalzebub? Perché? Cosa sei andato a fare lassù? Lui, essendo un giudeo, perché sei andato lassù? Disse, e perché non c'è balsamo in Galaad? Non c'è medico là? C'è? E quello è il motivo? È quella la ragione? No, Signore, noi abbiamo balsamo. Lo Spirito Santo è qui, sì, Signore. La promessa è nostra. Ora dovete solo crederla. Voi, è un giorno in cui le menti delle persone sono così disperse. Loro non mi dispiace per loro. Non sanno a cosa credere. Uno dice questo e uno dice quello. E che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia vera. Il Signore Dio ha detto, è così. Ora, egli non può cambiare la sua natura. Ora, credo che ieri sera abbiamo iniziato dal biglietto di preghiera 1, non è così? E abbiamo chiamato circa 20 o qualcosa del genere. Cambiamo proprio quella procedura. Non teniamo alcun biglietto di preghiera del tutto. Sì, pregate soltanto. Sapete, un biglietto di preghiera solamente vi porta acqua su, ma sento la sua presenza. Quindi so che egli è qui. Quanti hanno mai visto una fotografia di quell'angelo del Signore? Così Dio mi è testimone. Quando vi incontrerò al giudizio, esso non è che due piedi da dove mi trovo proprio qui. È così. È qui. Ora, qualcuno che non ha biglietti di preghiera, alzate la mano, dite, non ho un biglietto di preghiera, tuttavia sono malato e bisognoso. Ebbene, è proprio ovunque. Bene, ora vi dirò cosa ha fatto l'angelo lassù quella volta. Ha voltato la schiena, aveva la schiena girata verso Abramo, per cui sarei arrivato stasera e non l'ho fatto, e dove gli disse sarà la stessa cosa alla venuta del Signore come fu a Sodoma. Abbiamo scoperto egli aveva la schiena girata alla tenda e Sara rise a quello che disse, perché egli glielo disse e lei non poteva comprenderlo, essendo solo un uomo là fuori, mangiando la carne che lei aveva fritto, bevendo il latte della mucca e mangiando il vitello, e quello era Dio. La Bibbia disse che lo era. Abramo disse che era Elohim. È così. Elohim, Dio. Egli svanì davanti ad Abramo e Dio lo chiamò Signore Dio. Elohim, l'onnisufficiente. Nel principio viene usata la stessa parola. Ogni studioso lo sa. Nel principio Dio. Guardate l'ebraico, Elohim. Osservate quando Abramo disse, Signore Dio, Elohim. Stesso uomo, stessa persona, mostrando che Dio avrebbe manifestato se stesso in carne umana per la progenie di Abramo, per confermare il patto e fare la stessa cosa che egli fece. Lo vedete? La stessa cosa che egli fece là. Egli è sempre un profeta che discerne i pensieri e gli intenti del cuore, perché quanti sanno che la Bibbia l'ha detto? La parola di Dio discerne i pensieri che sono nel cuore. Ora, se Dio prenderà almeno tre persone qui dentro stasera. Ora, questa è una sfida. Se qualcuno non la pensa così, venite voi a farlo. Se non lo fanno, allora non dite niente in merito a ciò, vedete? Ora, notate, prendendo almeno tre persone, tre sono una conferma, che sono totalmente estranei, e se lo Spirito Santo, se solo crederete, è tutto quello che vi chiedo di credere per fare, è credere che questa Bibbia è la verità e che viviamo negli ultimi giorni. E questa è la promessa per gli ultimi giorni. Ricordate, Abramo né nessun altro vide qualche altro segno finché il figlio promesso venne sulla scena. Abramo vide ogni genere di segno altro fino a quello, ma quello era l'ultimo segno, non verrà mai meno a ciò, alla continuità di Dio. La progenie di Abramo, quello è il loro ultimo segno. Vedete, quello era l'ultimo Dio, egli sapeva proprio allora, quello era Elohim. E Gesù tornò proprio di nuovo e disse che sarebbe stato in quel modo. Ed eccoci proprio qui, oggi, su ciò, la stessa cosa. Gente, questa è verità, lo so, proprio qui, in un piccolo fienile, dite. Ebbene, è sempre stato in quel modo, nacque in una mangiatoia, non c'era quasi nessuno che gli credette. Ma sono solo quei semi che credono, che sono ordinati alla vita. Ecco tutto, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. È così. Non dovete preoccuparvi. Quello, i loro nomi sono là. Lo vedranno. E come? Lo faranno. Ora, vedete, solo l'idea. Io potrei pregare di imporvi le mani. Parlerò su quello, specialmente domenica pomeriggio. Ma io voglio che vediate che potete porre le mani su di lui. Egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lo credete? Credetelo! Ed ora, se glielo farà, io conosco qualcuno qui, mi è capitato di guardare, vedo due o tre dei miei amici seduti proprio lì, che è un ministro, un paio di loro lì, e uno con la testa chinata. Il Signore ha appena guarito il suo ragazzino da una commozione cerebrale, tuttora oggi mi ha chiamato al telefono. E un altro uomo lì e il suo piccolo bambino, l'altra sera pensavano che fosse morto ed io era a Baum e noi l'ha chiamata, siamo andati e ha messo le mani su di me, ha iniziato a piangere, ha detto: fratello Branham, la parola del Signore è con te, chiedilo a lui. In quello stesso minuto il piccolo bambino tornò alla vita e iniziò a vivere di nuovo. Là c'è il padre seduto proprio là, un ministro, e quest'uomo un incidente d'auto e l'ha lanciato attraverso una cosa o l'altra e in un fossato e ha portato una commozione al cervelletto e altro. Il Signore l'ha guarito, perfettamente normale. Hanno creduto loro, assolutamente. Ora non dico che l'ho fatto io non ho avuto niente a che fare con ciò. La loro fede in Dio, ecco cosa l'ha fatto. Abbiate fede. Tutto Gesù disse in San Marco 11:22: qualsiasi cosa se dite a questo monte spostati, e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che quello che avete detto avverrà, potete avere quello che avete detto. Ma eccolo, vedete, non è una speranza, è un lo so. E se egli stesso può dimostrarsi vivente, colui che ha fatto la promessa può dimostrare se stesso, e nient'altro al mondo può farlo, svegliatevi, scuotetevi molto forte il vostro spirito. Vedete, niente al mondo può farlo se non Dio. Ora potete considerarlo uno malvagio, se volete. Loro lo hanno considerato malvagio, quindi possono ancora considerare malvaggio il suo spirito. Essi dicevano: egli era un diavolo facendo quello. Ebbene, certamente ottennero quella ricompensa. Voi credete soltanto, voi non potete guarire. Io non posso guarire, non c'è uomo che possa guarire. Dio è il guaritore. Ma se solo potete realizzare che proprio colui che servite e che vi siete separati dal mondo per servire, proprio colui che amate, proprio colui che starà al giudizio, voi nel giudizio con lui, per essere giudicati se la sua presenza può venire proprio qui e mostrare che egli è qui. Ora il suo corpo fisico non può farlo, quando quello verrà il tempo sarà finito, come il lampo viene dall'est all'ovest, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, ma il suo spirito e la chiesa è venuta, guardate come è arrivata, tramite la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo ed ora proprio nel tempo del rapimento per preparare la chiesa, proprio esattamente nel modo in cui è promesso, proprio nel modo in cui le epoche della chiesa sono allineate e l'abbiamo visto, ogni cosa si avvicina e si avvicina, la Pentecoste è l'ultima organizzazione, quello è secondo la scrittura. Sarà l'ultima organizzazione rigettata con le altre. È così come organizzazione. Nessuna organizzazione è accettata da Dio. Sono individui, sono quelli accettati da Dio. Ora, non potete credere alla sua presenza? Ora qui sono solo vostro, fratello. Ed ora sono stato mandato, poiché Dio mi disse di venire a fare questo. Quindi gli credo. E se non fosse scritto nella parola per quest'epoca, mi allontanerei da ciò. Ogni cosa che non è in quella parola, non la credo. Io non la accetterò. Non dico che non lo crederei, ma non lo accetto. Non lo comprendo. Ma quando è in questa parola, è una promessa per quest'epoca, lo comprendo. Voi, possa il Signore aiutarci ora. E voi solo allungate la mano ora, per fede. Credete che nella nostra presenza, siamo nella sua presenza, piuttosto. Ora, è quello stesso Gesù che ha fatto la promessa. E qui, nella Bibbia, Paolo è ispirato, che aveva le rivelazioni in tale abbondanza, al punto che fu reso nervoso, ed ebbe malanni nella carne che non si esaltasse al di sopra dell'abbondanza delle rivelazioni. Vedete, ha scritto la Bibbia, era così ispirato. Ha scritto i libri della Bibbia, come Mosè era un profeta. Così lui, la parola venne a lui, e la scrisse, e gli fu permesso nelle scritture, gli scritti sacri. Ora egli era colui che dice... Credono a questo, insegnano quelle cose. Ora ricordate che Cristo è risorto dai morti ed è fra noi. E tenetelo nella vostra mente, Cristo è risorto dai morti ed è fra noi. Ora abbiamo visto ogni genere di grande movimento e gridare e lodare Dio, tutto buono. Abbiamo parlato in lingue, profetizzato e tutto. Abbiamo visto tutto quello, quello è buono. Quello viene proprio insieme adesso. Ma ricordate, l'ultima cosa è la sua presenza divina. La parola stessa, egli è la parola, il capo, la parola arriva al corpo. Vedete? E poi quella parola, in Ebrei il 4° capitolo disse, la parola di Dio è più affilata, più potente di una spada a doppio taglio, è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ora prendete quella scrittura e fatela scorrere proprio dal principio dei profeti. Scorretela proprio fino a Gesù Cristo e vedete se quella non è la stessa cosa, la stessa cosa. Poiché egli è conosciuto come il Messia. Ora non è qualche uomo qui che è il Messia, è lo Spirito Santo che è il Messia. Cristo e lo Spirito Santo sono la stessa cosa. Quindi eccolo qui ora che opera proprio nella carne, preparando il corpo per la grazia rapitrice. Credetelo, amici. Signore Dio, per favore, lascialo avvenire stasera. Ora, nel nome di Gesù Cristo, prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo, per la gloria di Dio. Lo dico in modo che comprendiate. Vedete, voi non... Se dubitate, voi Voi non va bene rimanere molto a lungo? Perché ci sono molte persone sedute qui. Senza dubbio avete visto cosa avviene a volte agli increduli. Va da uno all'altro, come succedeva nella Bibbia.
How many of you here is praying, knows that I'm a stranger, don't know nothing about you, raise up your hands that you're praying, so you know what I'm doing, don't know nothing.
Quanti di voi qui stanno pregando, sanno che io sono un estraneo, non so niente di voi. Alzate le mani che state pregando, così sapete che non so nulla di voi. Tu, quell'uomo seduto là, con indosso la cravatta nera che mi guarda, proprio qui. Ora, guarda, vedi quella luce? Non puoi vederla? Proprio una luce ambra, dorata verde, qua giù. Credi che sono suo servitore, Signore? Se Dio può rivelarmi, qual è il tuo problema? Credi, mi crederesti con tutto il cuore? Crederai che è Dio? Vorresti farlo? Crederesti che verrebbe la tua guarigione? Hai un biglietto di preghiera? No, non ce l'hai. Non ti serve. Il tuo problema è nel tuo orecchio. Sei giusto? Alza la mano. Era nel tuo orecchio. Non c'è ora, se lo credi. Non conosco l'uomo. Non l'ho mai visto. Ora qui c'è un uomo seduto proprio vicino a te. In certo modo sta pregando. Sta pregando per qualcosa che non va in lui. Guardami, Signore. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai. Credi che sono il servitore di Dio? Credi a quello che ti ho detto la verità? Credi che è la presenza di Gesù Cristo? Credi che la tua schiena starà bene da ora in poi? Lo credi? Alza la mano, se lo crederai. Vedete? Ora chiedete all'uomo. Non l'ho mai visto in vita mia. Non mi ha mai toccato. È a 20 piedi da me. Cosa ha toccato lui? Quello adempie la scrittura. E gli ha toccato il sommo sacerdote. Stava aspettando là, pregando di essere guarito. Vedete, egli ha toccato il sommo sacerdote, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Vedete? Ora, cosa ne pensi, giovane uomo seduto là dietro? Un giovane che mi guarda in modo così fisso. Credi che Dio ha guarito quel problema ai reni che hai? Lo credi? Alza la mano se lo credi. Vuoi anche smettere quell'abitudine che hai? Buttare via quelle sigarette? Agita la mano, così se lo vuoi. Allora deponile e dimenticatene. Gesù Cristo ti ha guarito. Se tu puoi credere. Proprio di fronte a te c'è seduta una piccola signora che porta gli occhiali. Soffre di un problema nervoso. Credi che Dio ti guarirà, signora? Alza la mano se lo credi. Bene, mi farai un favore? C'è una signorina seduta proprio vicino a te, soffre di un problema femminile, un problema da signora. È così, signora, alza la mano se è così. Drenaggio, poni la mano su di lei affinché sia sanata perché lei crede. Sentite, poi seduta vicino a lei, una, due, essa è là, proprio oltre l'altra signora, seduta proprio vicino a lei. Lei soffre alle gambe, problemi alle gambe. Credi che Dio guarirà le tue gambe? Alza la mano. Eccoti. Vedi? Credete che egli sia Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno? Credi, seduta là, proprio dietro quest'uomo seduto qui davanti, la signora che è seduta qui, credi che Dio ha due cose pericolose? Una di esse è il cancro, l'altra è artrite. Credi che Dio ti guarirà? Se lo farai, alza la mano e di, io credo, bene, credi, credi? E gli conferma il patto. Qui c'è una signora seduta qui che mi guarda, proprio dietro quest'uomo. Lei indossa un vestito dall'aspetto rosso di qualche genere, rosso, quassù. Potrebbe essere un maglione, è troppo lontana, diventa sfocato là fuori. Dopo, vedi, quello rende uno così debole. L'intera cosa proprio inizia in un certo modo a diventare di colore latteo nella stanza. Poiché, eccola là, proprio su di lei. Vedete quella luce? Lei sta pregando per qualcosa. Se Gesù Cristo mi rivelerà quello per cui stai pregando, crederai con tutto il cuore? Lo farai. Ti sono estraneo e mi sei estranea, ma ti sei messa in contatto con il sommo sacerdote, perché il segnale che egli mi dà è proprio sopra di te, vedi? Vedi, il segno, so che lo è. Hai un tremendo problema nervoso con cui soffri e hai anche un gozzo alla gola con cui stai soffrendo. Se è giusto, alza la mano. Dite, quello lo puoi vedere. Bene, vieni, non sei di qui, vieni, non sei qui di questo paese, questo luogo, vieni da Memphis. È così. La signora seduta vicino a te, anche lei viene da Memphis. Credi con tutto il cuore, signora? Credi che Dio può guarirti? Credi che sono suo profeta o suo servitore? Quello fa inciampare le persone, vedete? Credi che sono suo servitore? Credi che è Dio che sta compiendo questo parlare? Sai che non saprei niente di te. Credi che allora sarebbe Dio? Bene, credi con tutto il cuore e hai quello con cui soffri, hai un... Anche tu hai un problema con la tua gola. E un'altra cosa, hai un nodulo, un'escrescenza sul fianco. Credi che Dio può dirmi da quale parte è? Se lo è, alza la mano se ti dico la verità. È sul tuo lato destro. Vedi? Vedi? Credi che Dio può dirmi chi sei? Ti aiuterebbe? Sei la signora Cox. È così. Vedi? Torna. Vedi? Credete? Tutti voi credete ora? Vedete, quella è la conferma del patto per la progenie di Abramo, se potete credere. Vedete? Qui c'è una piccola donna sdraiata qui sulla lettiga. Vuoi sentirmi, signora sdraiata, su quella lettiga? Sì. Io non posso guarirti, non so niente di te, mi sei proprio estranea, ma credi che Gesù Cristo può rivelarmi qual è il tuo problema? Ti aiuterebbe? Farebbe? Lo farebbe? Se stai sdraiata là, morirai. La tua unica possibilità per vivere è accettare Cristo. Hai il cancro. È così. Credi che Dio ti sanerà ora? Lo credi? Alza la mano se lo credi. Bene, al tuo posto l'unica cosa che puoi fare sarebbe alzarti da quel letto e prendere quello su cui sei sdraiata e andare a casa reclamando la tua fede in Dio come progenie di Abramo. Alzati nel nome di Gesù. Vedete? Lei si alza per prendere la sua promessa in Dio. Quanti degli altri di voi lo credono con tutto il cuore ora? Alzati, hai forza, Dio ti darà forza, alzati in piedi, eccola alzata fuori dalla lettiga. Ora il resto di voi che vuole ricevere Gesù Cristo, si alzi in piedi, alzatevi in piedi, alzatevi ovunque, accettate Gesù Cristo come vostro guaritore. Signore Gesù, guarisci ognuno di loro, concedilo, Signore.